La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
John Williams, l'autore delle musiche, uno dei più celebri e celebrati compositori per musiche da film, per un film che ha, diciamo, vari livelli di lettura, secondo me, al di là del valore intrinseco del film, c'è anche quello storico, perché è l'ultima pellicola di un grandissimo cineasta. Ben ritrovato, Marcello.
Buongiorno, Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, oggi affrontiamo una leggenda del cinema.
Sì, affrontiamo una leggenda del cinema, un film sicuramente non tra i suoi migliori, ma che comunque, come tu dici giustamente, rappresenta, diciamo, l'ultimo suo film, e quindi è comunque degno di note e di storia, insomma, poi ci sono riferimenti a tanti film passati. Comunque parliamo di Complotto di famiglia di Alfred Hitchcock, che appunto uscì nel 76, a seguito già di un film che era stato uno dei più insoliti, insomma, che il grande Alfred aveva, diciamo, predisposto, aveva realizzato, che era Frenzy, un film che, pur non mancando di una ironia macabra, era comunque costellato di episodi di selvaggia violenza, di inquietudine, insomma, perché si parlava di uno strangolatore, insomma, tra l'altro ne parlammo qualche anno fa.
Certo, certo.
Questo film, diciamo, che è una specie di commedia in tinte di giallo, è comunque un film sicuramente gradevole e divertente, ma insomma non ha certo, a parte, diciamo, la grandezza di Hitchcock nel saper girare, nel saper rendere divertenti anche situazioni assurde, insomma non è un film che ha un grosso, diciamo, fascino, un grosso motivo per essere così considerato tra i suoi migliori, insomma. Non ha molta suspense, insomma, è un film più che altro basato sulle battute, su una sceneggiatura che fa pure abbastanza acqua, insomma, da un po' da tutte le parti. Comunque è un film sicuramente che va visto, perché è l'ultimo del grande regista, ed è comunque interessante perché è realizzato bene dagli attori, che sono quasi tutti degli attori comprimari, paradossalmente. Insomma, abbiamo un Bruce Dern, abbiamo un Arthur Adamson, l'unica attrice, abbiamo Karen Black, l'unica attrice appunto che ha uno status, insomma, di stella di Hollywood, è sicuramente Karen Black, insomma. Dern è stato un grandissimo caratterista, ha partecipato a film storici, a cominciare da Kazan per Fango sulle stelle, ma è rimasto sempre, ed è stato sempre il suo cruccio, quello di essere considerato, pur bravissimo, un attore di secondo piano.
Lo stesso Dern lo ricordiamo anche in, ad esempio, in un film che poi insomma venne anche molto premiato, di Alasbi, che era Tornando a casa, pure lì non faceva
sì,
il protagonista.
Sì, ma poi aveva già cominciato molto prima con, appunto, a parte Fango sulle stelle, ma con tutti i film di Roger Corman, i mitici film, I selvaggi, Il serpente di fuoco con Dennis Hopper, insomma era tra l'altro era stato una specie di stella della Hollywood alternativa, aveva lavorato con Nicholson, di cui era amico, e per esempio in Psych Out, Il velo sul ventre, che era una testimonianza del movimento hippie, poi Yellow 33, Il re dei giardini di Marvin di Raphaelson, per arrivare praticamente fino a Pat Garrett e Billy the Kid, insomma aveva fatto tanti film.
Lo stesso Bruce Dern, che poi ricordiamo anche per essere il papà di Laura Dern, che è una delle attrici preferite di David Lynch, insomma.
Esattamente.
La stessa, allora, Karen Black, scusami, va ricordata, per aver parlato di Bob Raphaelson, ovviamente ha fatto Cinque pezzi facili, che forse
sì,
il film...
sì, ne ha fatti tanti, insomma, di film importanti Karen Black, a cominciare da Easy Rider, Cinque pezzi facili, anche lei Yellow 33, Il giorno della locusta, ha partecipato a Nashville, a Ballata macabra, un horror dimenticato ma importante di Dan Curtis, Un uomo chiamato Cavallo, e con Altman ha fatto Jimmy Dean, Jimmy Dean, i protagonisti, insomma un sacco di film, però Karen Black, ripeto, è l'unica che ha avuto poi uno status di grande star, insomma, se vogliamo, ecco. Non così si può dire di Barbara Harris, un'altra coprotagonista che la troviamo, insomma, nei film importanti, in Nashville sicuramente, dove c'era una coralità di attori, e anche in Peggy Sue, Si è sposata, di Francis Ford Coppola, insomma. Comunque, per venire, insomma, la storia è molto semplice. Abbiamo una specie di veggente, una ragazza, insomma, matura, che comunque si spaccia per veggente con delle persone anziane, insomma, molto così gestionabili, riceve e fa finta, insomma, di avere delle intuizioni. In realtà il suo compagno, e praticamente ha avuto, appunto, Bruce Dern, la possibilità di indagare sulla vita passata di questi suoi clienti e quindi di aggiornarla su quali sono comunque i loro punti deboli e la loro storia familiare, in modo che lei alla fine azzecca un sacco di cose e quindi viene creduta, insomma, in certo senso è una finzione. E insieme al compagno riceve l'incarico da una anziana signora, appunto, di ritrovare un nipote negletto che era figlio della colpa, evidentemente, di una sua sorella defunta e che comunque sia 40 anni prima era stato lasciato a una famiglia in affido, di cui però non si era saputo più nulla perché, appunto, un figlio illegittimo sostanzialmente.
Perché questa signora vuole lasciare la
vuole
sua
lasciargli
eredità.
L'eredità, vuole premiarlo e lasciargli l'eredità. In realtà è un disegno, insomma, incauto, perché come vedremo i due si mettono, anzi per realtà lo fa soprattutto lui, soprattutto questo ex attore che in realtà fa il tassista, che appunto è interpretato da Dern, George Lumley viene chiamato, e che si mette sulle tracce, insomma, di questo personaggio, insomma, va al cimitero, vede due tombe vicine e ha dei dubbi, comincia, una sembra molto più recente e quindi, insomma, non riesce a capire bene che cosa è successo. Alla fine, tramite un benzinaio, riesce ad arrivare da questo signore e ci arriva praticamente in maniera totalmente casuale e senza che questo abbia minimamente idea di che cosa possa essere, insomma, mentre invece molto insospettito è questo benzinaio che non ha malone, che lo mette sull'avviso, lo mette, insomma, mette questo Adamson, appunto, tra l'altro interpretato, appunto, da William Devane, un attore pure di secondo piano, che però è interessante perché partecipò addirittura alla mortadella di Monicelli e ai compari di Altman, insomma, per intenderci, oltre che al Maratoneta, insomma, ecco.
Maratoneta del quale ci occuperemo a breve, del quale ci occuperemo, del 76.
Sì, sì. E allora questo tizio, che era un gioielliere in realtà, quindi era già ricco di suo, aveva il vezzo, cioè praticamente si incontra, insomma, si incontrano due coppie diverse, no? Ed è divertente perché a un certo punto, all'inizio del film, stando in macchina con appunto la coppia, insomma la veggente col tassista, sta quasi per investire una signora molto alta, e poi il film comincia a seguire questa signora che va a ritirare un gioiello di grande caratura, di grande valore, e si scopre che è la compagna di questo appunto gioielliere e che praticamente facevano rapimenti con estorsione.
E diciamo il riscatto di queste estorsioni e di rapimenti era ovviamente rappresentato da gioielli, in quanto lui, esatto, essendo esatto, del ramo, sapeva come piazzarli.
Sapeva come piazzarli, come riciclarli e come guadagnarli.
Come tagliarli poi.
Come tagliarli, come lavorarli. Insomma.
Praticamente sono storie parallele di due coppie di imbroglioni.
Storie parallele di due coppie che si incontrano poi alla fine casualmente, praticamente. Quando, diciamo, Adamson, il gioielliere, ha il senso della pericolosità, cioè di questi che vogliono in qualche modo raggiungerlo, che in qualche modo, insomma, incarica Maloney, che già gli aveva detto bisogna eliminarli, è l'unica cosa da fare, e lui alla fine, anche se all'inizio restio, poi accetta e viene sabotata la macchina dei due, insomma. La macchina, qui e torna un grande riferimento a North by Northwest, certo, il trigo internazionale appunto di Hitchcock, e c'è questa macchina che si trova sopra una specie di montagna, scoscesa, con una strada, insomma,
piena di tornanti, senza parapetto.
Questa macchina senza freni, e loro che miracolosamente, lì appunto Hitchcock dimostra tutta la sua maestria, insomma, come al solito, ci fa stare col fiato sospeso per 5-6 minuti.
Senza un dialogo?
Alla fine, senza dialogo, e alla fine no, dialogo un pochino c'è, nel senso che la ragazza si appiccica sempre a lui e lui dice smettila, lasciami in pace, smettila, insomma, praticamente sì, per sì, il timore gli mette le gambe addosso e così via. E lui, insomma, alla fine miracolosamente riesce ad andare fuori strada, insomma, su un terrapieno,
limitando i danni.
Esatto, limitando i danni, insomma, praticamente non si fanno quasi niente. Tant'è vero che questo Maloney, che l'aveva seguito, ripassa e dice: ah, vi serve un passaggio? No, grazie. Infatti è ironico, perché tra l'altro non è che lo mandano a quel paese, sanno benissimo che è stato lui a manomettere, no?
Tra l'altro, questo Maloney non nasconde anche la sua, come dire, particolare malvagità, nel senso che sembra quasi un maniaco del male. Cioè, il vecchio gioielliere Adamson lo aveva ingaggiato un po' sfruttando anche questa sua indole particolarmente di violenza repressa. Insomma,
sì, ma era stato tra l'altro il suo complice, poi si viene a sapere, nella distruzione, nell'incendio della casa dei genitori adottivi. Insomma, adottivi, dove appunto Adamson aveva fatto finta di morire anche lui e quindi aveva messo questa tomba finta, insomma, praticamente, quindi Maloney era il suo tutto fare, in certo senso, il suo killer.
Però questo Maloney fa una brutta fine anche lui.
Fa una brutta fine anche lui, infatti, assolutamente sì, e quindi chiaramente non ce la cava, non rimane assolutamente. Ora che succede? Che alla fine i tempi si stringono, la ragazza è fortemente intenzionata a cercare di capire che diavolo sta succedendo e riesce a introdursi nella casa, nell'abitazione dei due, insomma, del gioielliere.
Che nel frattempo però hanno effettuato un altro rapimento.
Sì, hanno effettuato il rapimento di un vescovo, a cui casualmente, ma proprio in maniera, perché in questo film ci sono molte coincidenze casuali, assiste praticamente diciamo Bruce Dern, insomma, ecco, Lynn Lonely. Per caso lui si trova lì e vede appunto come viene portato via questo vescovo, viene narcotizzato con un'iniezione e viene portato via davanti agli occhi, così, in un certo senso meravigliati, ma nessuno reagisce del pubblico presente.
Beh, loro lì vogliono sfruttare un pochettino, da una parte l'effetto sorpresa, dall'altro il fatto che effettivamente in un luogo sacro le reazioni che magari all'esterno sarebbero state più rapide, più tempestive...
Lì sono molto più, chiaro, più lente, lo dice infatti...
Sì, spiega per l'appunto...
Adamson lo dice...
Che la scelta non è stata casuale...
Tanto qui nessuno reagisce perché quando sei in chiesa... E succede qualcosa, la gente è molto più lenta nella reazione.
C'è una forma di timore reverenziale.
Esattamente, insomma, si pensa, non so, magari hanno pensato che avesse avuto un malore e quindi venisse accompagnato magari in infermeria o cose del genere. Insomma. Comunque sia, a un certo punto Blanche fa questa incauta manovra di andare presso la casa di questo gioielliere, viene però scoperta e a un certo punto lui, sia pure a malincuore, visto che l'aveva vista pure nascondere il famoso diamante, tra l'altro, e non trova di meglio chiaramente che narcotizzarla e chiuderla in una cantina. Fortunatamente.
Cantina che poi in precedenza era stata utilizzata per i due precedenti.
Sì, per i due rapimenti. Quella era una specie di casa che in realtà era la casa dei rapimenti. La casa prigione.
Con una porta. Prima era stata camuffata da una parete di mattoni.
Era praticamente, prima era stato un grosso finanziere che era stato rapito, un grosso imprenditore, e adesso questo vescovo, insomma, tra l'altro leggenda dice che Hitchcock neanche ce l'aveva in sceneggiatura il vescovo, lo mise perché a lui piaceva l'idea, no? Però per abbandonarlo subito, non è che spiega molto questo vescovo, insomma, veramente lui riesce a ottenere un altro riscatto cospicuo, insomma, e comunque, insomma, la figura del vescovo non viene minimamente approfondita, insomma, come se a Hitchcock interessasse pochissimo. Altra cosa divertente del film, appunto, nel finale vediamo un'immagine immancabile, il profilo di Hitchcock che sta dietro un ufficio anagrafico, ufficio c'è scritto appunto dei nati e dei morti, quasi fosse, non so, un presagio che, insomma, me ne sto per andare, tra l'altro teniamo presente che Hitchcock era già sulle sedie a rotelle in quel periodo, quindi effettivamente per fare il film...
Sì,
insomma,
sarebbe arrivato al 1980, ma senza, diciamo, sì, altre produzioni cinematografiche.
Esatto, sì, infatti, senza produzione, non è stato più in grado di girare. Ora, fortunatamente, ripeto, si mette sulle tracce, perché sembra svagato, in realtà è molto abile, e appunto Bruce Dern riesce appunto a penetrare dentro diciamo questa casa prigione e riesce con uno stratagemma, insomma, si liberano e praticamente riescono a chiuderci dentro i due
restano intrappolati in quello che era la loro trappola,
in
insomma,
quella che era la loro prigione, insomma, e quindi praticamente la stessa Karen Black, Fran, insomma, rimane insomma,
anche
chiusa
lei fregata,
dentro, anche lei, e appunto si vede alla fine una scena, insomma, che appunto è una presa in giro ed è molto divertente, praticamente
l'imbrogliona,
la
l'imbrogliona
e lei insomma riesce a imbrogliare pure il suo compagno, che rimane così meravigliato dal fatto che lei trova questo gioiello, che
fingendo
era
di stare in trance, come aveva già fatto con tutti i suoi clienti,
trance,
no?
Perché lui dice, vedi se riesci così a trovarlo, insomma, lei dice, lo trova sul lampadario, era praticamente incastonato in un lampadario.
Praticamente quindi... aveva sfruttato il fatto che, diciamo, questo brillocco di diamante, sì, in mezzo a tutti i pendagli di questo lampadario di cristallo, si sarebbe facilmente,
esatto,
confuso.
Esattamente. Ora,
e poi c'è
la cosa
carina che c'è, di un po' la signora
la
Madame.
Cosa divertente è che appunto lui è ammiratissimo da questa sua compagna, dice, allora è vero che sei una veggente, non sei solo un'imbrogliona, e lei che ci strizza l'occhio.
Sì, c'è questo momento di, diciamo, in cui si buca lo schermo.
Sì, infatti, e ci saluta così il film.
E così, quindi, ci saluta con una strizzata d'occhio molto, come dire, complice,
ammiccante,
anche lo stesso Alfred Hitchcock, perché se ci pensiamo bene è l'ultima inquadratura che ci lascia della sua enorme arte cinematografica. No?
Assolutamente sì. Ora, cosa dire? È un film, ripeto, minore, quindi è inutile che ci giriamo intorno, no? Non ha certo... la suspense di Psycho, di Intrigo Internazionale, di tutti i grandi film.
Nodo alla gola.
Nodo alla gola, cioè, insomma, sono quasi tutti, insomma, i film, cioè, perlomeno una buona parte, sono nettamente superiori. Però l'arte di Hitchcock si vede, c'è niente da fare, si vede non solo nei rimandi, si vede nella suspense, insomma, nei momenti decisivi, per esempio quella dell'auto manomessa e quindi della lunga corsa per la montagna, e si vede, insomma, in queste, anche in questa commedia degli equivoci, che insomma è sicuramente divertente, è fruibile, insomma, è, la debolezza della sceneggiatura viene molto riempita dalle capacità attoriali dei quattro o cinque personaggi, perché ovviamente c'è pure Malone, il cattivo cosiddetto, e che sono comunque, insomma, in grado di reggere questa commedia.
Ben delineati, certo. Sì, ma soprattutto io penso che la cosa più evidente, diciamo, se vogliamo trovare l'anima di Hitchcock in qualche cosa di comune con i suoi precedenti film, è la grande ironia e la capacità, sì, sì, di essere anche sornione parlando di crimine,
la grande
del
ironia
male,
che poi in questo film è nettamente accentuata, dove insomma si vedono tutte le ossessioni che lui ha per la religione, infatti non a caso rimette il vescovo, per la sessualità, ci sono riferimenti continui, insomma, anche per esempio a un certo desiderio, insomma, di Blanche, insomma, di così avere rapporti col suo partner, che molto spesso è costretto a dire adesso abbiamo altro da fare, poi vedremo, tranquilla, e così via. Quindi, insomma, è un film sornione e divertente, insomma, sicuramente, è un film che si lascia vedere.
Sì, è ovvio che se noi ci aspettiamo visto, il giallo...
Non è il giallo classico, non è il film sconvolgente come Psycho,
certo,
perché chiaramente Psycho ha cambiato la storia del cinema, lo sappiamo. Insomma.
Né tantomeno quella commedia, diciamo, sofisticata che sì, sconfina nel giallo, ad esempio, di La finestra sul cortile, no?
Esatto, esatto.
Dove,
esatto,
tra l'altro, certo, lì l'abilità anche cinematografica è notevolmente superiore, insomma. Però,
non
insomma...
solo, ma poi, insomma, la fascinazione, l'atmosfera di incubo della finestra sul cortile.
Il voyeurismo,
cortile,
certo.
Il voyeurismo, la donna che visse due volte, insomma, non c'è paragone con i grandi film del passato, insomma, è chiaro che la vena creativa di Hitchcock che si andava,
esaurendo. Diciamo che qua stiamo più dalle parti della commedia brillante noir,
sì,
no?
Sì, sì.
Consumature, diciamo, hitchcockiane.
Siamo assolutamente da quella
forse
parte.
Forse lui aveva proprio bisogno di questa forma di vacanza dal, sì, dal suo cliché anche, no?
Probabilmente sì, probabilmente si era anche stufato di, insomma, dopo Frenzy, che insomma indubbiamente aveva forti elementi di inquietudine, ripeto, anche per una selvaggia violenza che insomma non era usuale in Hitchcock. Io ricordo molto bene, avendo rivisto il film, poi ne ho parlato con te, appunto, che per esempio una scena di uno strangolamento così lunga e così insistita rare volte si è visto al cinema.
Ma lì forse lui c'aveva anche una specie di regolamento di conti con la sua natia Gran Bretagna, dalla quale
certo,
si era allontanato quasi,
sì,
diciamo.
Infatti quest'ultimo film era girato a Los Angeles, no?
Sì, diciamo,
film
e tutto si tiene, nel senso che se da una parte tutta la violenza lui l'ha voluta riversare nel vecchio continente, sì, quasi, diciamo, a voler omaggiare chi l'ha saputo valorizzare e riempire di,
sì,
denaro con quest'ultimo,
sì, dove
film
ha avuto le sue soddisfazioni, insomma,
quest'ultimo
suoi
film
premi
è un pochettino più leggero,
sicuramente ha avuto più soddisfazioni in America che in Inghilterra, questo sicuramente, insomma.
Bene, io tra l'altro volevo ho scoperto che Bruce Dern qualche anno prima, una dozzina d'anni prima, aveva già lavorato con Hitchcock in una piccola parte nel film Marnie,
sì,
con,
sì,
Tippi,
sì,
Hedren,
sì, una parte secondaria, sì, è vero, sì, sì. E beh, sì, stando poi negli Stati Uniti, insomma, Hitchcock poi aveva adocchiato le figure importanti, insomma, di, cioè, a parte, insomma, la maledizione di Anthony Perkins, che non si è mai più liberato dal ruolo
da
psico,
personaggio, certo,
è rimasto, cioè lì era proprio una turba psichica, insomma, è vero che riusciva a fare solo film. E tuttora, insomma, anche fino a pochi anni fa, è un cliché da cui non è mai riuscito ad uscire. E, insomma, è interessante questo fatto, un attore che si identifica talmente con un personaggio che gli ha segnato la vita, chiaramente dimostrando anche proprio una sua problematica psichica, insomma, ecco. Però insomma lui aveva individuato questi attori feticcio, ne ha cambiati pure tanti, insomma ne ha utilizzati molti, Cary Grant, insomma ha spaziato nel cinema americano, nel miglior cinema americano, no? E quindi ha trovato sempre
Grace Kelly, James Stewart, capirai?
Ma sì, assolutamente sì, ed è riuscito quindi a realizzare delle opere che rimangono nella storia del cinema, anche se bisogna dire che Hitchcock non è stato valorizzato subito. Hitchcock, fin quando era in vita, era considerato un regista di serie B. È incredibile, ma vero. Furono i Cahiers de Cinéma, la critica, diciamo, degli anni 60, degli anni 70, soprattutto lentamente, soprattutto anche dopo, a evidenziare la grandezza di questo regista così importante nella storia del cinema. E fu Truffaut con cui realizzò un volume indimenticabile,
una celebre intervista,
quindi Truffaut, che appunto ebbe la capacità di scavare a fondo, insomma, in questo maestro
e guadagnarsi anche la considerazione, la stima e la fiducia di Alfred Hitchcock. Truffaut era molto giovane e inesperto all'epoca, quindi affrontare un mostro sacro, tra l'altro anche dal portamento fisico così abbondante e, se vogliamo, anche minaccioso. Sicuramente fu una grande scommessa e Hitchcock si lasciò completamente conquistare dall'intelligenza
figura,
delle domande che gli faceva François Truffaut.
Esattamente. Quindi insomma così Hitchcock girà questo suo addio in un film che non è tra i suoi migliori, ma che però è un film che, come tutti i film di Hitchcock, rimane godibile. Rimane un film comunque che non tutti saprebbero fare, in cui il suo genio comunque qua e là risalta, no? Anche nei dialoghi, anche appunto nelle immagini, insomma, in una regia che comunque è sempre ferma, è sempre, diciamo, assolutamente indimenticabile, ecco.
E a riprova dello spessore e dell'importanza di questo film c'è anche il fatto, ma ne parleremo magari in chiusura di trasmissione, che magari è andato a risparmiare sul cast, perché a un certo punto si era parlato addirittura di Liza Minnelli come protagonista, che doveva fare la parte della veggente imbrogliona, però insomma sulla musica non ha badato a spese, cioè, ha voluto scegliere il meglio che c'era, insomma. John Williams,
John Williams
è una garanzia,
assolutamente sì, per il cinema di Hollywood.
Allora, riservandomi appunto un piccolo commento finale su John Williams alla chiusura della nostra trasmissione, ricordiamo che sono le 14.34 per chi ascolta la diretta di martedì 17 febbraio 2026, radiocittaperta.it con la Bottega del Forno, nello specifico la rubrica Visti in prima visione, che con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi va a ripercorrere appunto la filmografia di 50 anni fa, e questa rubrica porta tale titolo proprio perché il nostro Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di assistere alle proiezioni originali, quindi in prima visione, nelle grandi sale che appunto costellavano la nostra città, e ogni volta ci ricorda in quale cinema ebbe l'opportunità di vedere il film. Dove hai visto Complotto di famiglia?
Al cinema Capranica.
Ah, caspita, un grande ricordo, tante belle cose, Fanta Festival,
esatto,
anteprime, esatto. Una bella sala, tra l'altro molto anche, come dire, quasi barocca, insomma, molto ridondante, sì. Sembrava
molto bella, e poi c'era anche il Capranichetta vicino,
certo,
che era appunto una piccola sala che faceva moltissimi film di qualità.
Certo, io invece credo di averlo visto al mio rifugio, un peccatorum della Ausonia, quando appunto venne rieditato come cinema d'essè. Ultimo passaggio, ovviamente importante, quello di un giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma io senz'altro do 3.5.
Forse, diciamo, se non fosse stato Hitchcock era da 3, però insomma
comunque complessivamente
come omaggio alla carriera indubbiamente ci voleva, certo,
complessivamente se lo merita.
A proposito di Hitchcock, Marcello nella nostra chiacchierata ha fatto riferimento al precedente Frenzy. Questo mi presta il fianco per ricordare a chi ci ascolta che questa rubrica Visti in prima visione dà origine ad un podcast e questi podcast sono tutti disponibili sul sito della radio da quando abbiamo iniziato nel 2020 ad occuparci del cinema del 1970. Potete trovare tutte le puntate con ovviamente l'audio di queste nostre chiacchierate, il trailer dove è disponibile, insomma andare a recuperare tutto quello di cui ci siamo occupati per il cinema di 50 e più anni fa. Quindi insomma sappiate che anche di questa sarà disponibile a breve un podcast sul sito radiocittaperta.it.
Bene.
Allora, caro Marcello, nel darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 1976, appunto ci tenevo a ricordare la figura di John Williams anche perché non più tardi di una decina di giorni fa ha compiuto 94 anni e quindi insomma siamo contenti di poterlo appunto ricordare al presente, non al passato remoto, insomma.
Certo,
ovviamente
certo.
John Williams dalla musica dello squalo a tanti film, insomma non c'è decade nella quale non possa aver detto
ha segnato la storia di Hollywood negli ultimi 50-60 anni
e noi stessi ne abbiamo parlato più e più volte, mi viene in mente Sugarland Express, abbiamo parlato dello squalo, l'assassino su Liger, insomma di film ne abbiamo fatti e ne faremo altri ovviamente che lo riguardano, quindi insomma lunga vita a John Williams, ancora più lunga di quella che ha fatto in realtà.
Certo.
Quindi io saluto Marcello con i titoli di coda del film End Credits, appunto da Family Plot, colonna sonora di John Williams. A presto Marcello.
A presto, buon proseguimento Fabrizio. Thank you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.